Good night and good luck. L'universo delle radiovisioni.
Buonanotte e buona fortuna.
Oh, Superman. Oh, John.
Quando Russell T. Davis, lo scrittore e sceneggiatore a cui si deve It's a Sin, la serie televisiva inglese ambientata nel 1981 ed andata in onda qualche mese fa su Channel 4, inizia a scriverla, sa che non sarà semplice raccontare di come l'arrivo della grande malattia dal piccolo nome, l'AIDS, sconvolse e distrusse la vita a un'infinità di persone. Ma Davis non sta semplicemente scrivendo la sceneggiatura di una fiction. Nel 1981 lui ha 18 anni. Quelli che ci mette dentro sono i suoi ricordi da studente a Manchester, dove si sono effettivamente svolte la maggior parte delle riprese, gli amici che conosceva e che sono morti di AIDS, quelli che sono sopravvissuti e gli aneddoti che ha raccolto nel corso degli anni. È così che ricordo quelle persone, racconta Davis in un'intervista a Hollywood Reporter. Penso che molte di quelle vite, finite troppo presto, siano state ricordate con molto stigma, molta vergogna e imbarazzo e con un rispettoso silenzio su di loro. Ma io volevo mostrarli mentre vivono la loro vita, anche divertendosi. La serie, che racconta la storia di un gruppo di giovani uomini che scoprono l'amicizia e l'amore durante la diffusione dell'AIDS negli anni 80 in Inghilterra e che prende il titolo da una delle canzoni più famose dei Pet Shop Boys, è stata premiata da un successo enorme, riportando l'attenzione su quegli anni che hanno visto il silenzio, l'omertà e la riprovazione accompagnare il dramma esistenziale di molti. E questa è la forza del suo racconto. L'equilibrio tra la tragedia che sta per abbattersi, inizialmente sulla comunità gay, e tutto quello che di bello c'era e che è andato perso con l'arrivo del virus. E come scrive Paolo Armelli su Wired, ciò non le impedisce di essere una serie che ha i suoi momenti di gioia liberatoria, di ironia estrema e di grande celebrazione degli anni Ottanta, che hanno segnato un periodo di vitalità e divertimento. Vediamo il gruppo dei protagonisti frequentare i club, sfoggiare look ancora oggi invidiabili, godersi la vita con una propensione non tragica al futuro. Un altro motivo per scrivere It's a Sin è stato semplicemente ricordare quegli amici che sono morti di AIDS. La maggior parte di loro non aveva figli, racconta Davis, e stiamo raggiungendo una fase in cui i genitori se ne stanno andando, e con loro i ricordi. Questo è uno dei motivi per cui tutto questo deve essere raccontato ora, prima che passi la storia, mentre è ancora lì, nella memoria. Solo una piccola, bella occasione per conservarlo per un momento ancora, tenerlo lì e salutarli. E la musica? It's a Sin è accompagnato da una colonna sonora che ritrova i brani che hanno segnato quegli anni, i Yazoo, Kelly Marie, Kim Wilde, e ancora i Soft Cell, i Bronski Beat, Kate Bush e ovviamente i Pet Shop Boys. Da Sara Guabella e Roberto Soriani, ben trovati a questo nuovo appuntamento di Good Night and Good Luck. We'll be right back. Patchwork Boys, Neil Tennant e Chris Loeb scrivono It's a Sin nel 1984, per poi riprenderla modificata musicalmente nel 1987. È una delle canzoni più caratteristiche e rappresentative del duo, sia musicalmente che per il testo, che è una denuncia della rigidità dell'educazione cattolica. Pensando alla frase «è un peccato» mi sono chiesto «che cos'è un peccato?» ed essendo stato educato da cattolico, pensavi che tutto fosse peccato, racconta Neil Tennant sulla genesi delle liriche. Ti è stato detto che pensarci è brutto quanto farlo, e per sottolinearne la drammaticità, la frase finale della canzone è pronunciata in latino, riporta la prima parte dell'atto penitenziale che si recita nella messa cattolica. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa.
Un riempipista assoluto dei club negli anni Ottanta e a seguire diventato grande classico senza tempo, la Tainted Love del duo formato da Mark Almond e Dave Ball, i Soft Cell, viene da lontano. Nei club inglesi ci arriva attraverso la febbre per il Northern Soul, quello che spopolava fra i mood nei tardi anni 60 e che spesso annoverava pezzi di artisti americani non di grande successo commerciale. Tempo veloce, battuta decisa, groove irresistibili erano gli ingredienti che accendevano le piste da ballo della working class inglese. Gloria Jones incide la sua Tainted Love nel 1964, ma quel 45 giri dovrà aspettare il 1973 per attraversare l'oceano e incoronarla, oltre Manica, regina del Northern Soul. Per i Soft Cell è amore al primo ascolto e quando, dopo averla inserita nel repertorio dal vivo, decidono di inciderla, ne rallentano il tempo, ne abbassano il tono e l'arrangiano su un tappeto di sintetizzatori e batteria elettronica. Tutti coloro che avevano resistito al Northern Soul soccombono a quello che diventa il singolo più venduto nel Regno Unito nel 1981 e quello di maggior successo della cosiddetta seconda invasione britannica, quella che suonava sintetizzata e New Wave quando torna negli Stati Uniti. E l'amore guasto che canta sembra parlare proprio di quanto stava succedendo.
accompagnato da uno dei video più letterali mai girati, Small Town Boy è stato il primo singolo del trio apertamente gay Bronski Beat, che arriva, come spesso accade nella musica pop, da un territorio che musicalmente prima non c'era. Grazie al sound accattivante e alla voce in falsetto di Jimmy Somerville, riesce ad arrivare ovunque con quel testo che è la storia di un ragazzo di paese che si allontana da casa a causa della sua omosessualità e racconta la necessità per gli uomini gay di fuggire dall'intolleranza delle piccole città, e che è anche il racconto dei tre Bronski Beat del loro essere cresciuti gay in provincia. Metteranno tutto dentro il loro primo disco, che si intitola The Age of Consent, perché nel 1984, quando esce, molti paesi occidentali avevano ridotto l'età del consenso dei rapporti sessuali a 16 anni, ma non in Gran Bretagna. L'importanza di Small Town Boy è l'essere stato un passo distintivo nella giusta direzione, creando il terreno per un dibattito che all'epoca non era scontato, e nonostante il testo sia incentrato principalmente su temi riguardanti l'orientamento sessuale e l'identità di genere, con il passare degli anni, nel costante aggiornamento culturale e quindi di senso che subiscono le canzoni, è diventata anche la canzone di chi si sente non allineato, intrappolato in una vita ai margini per incapacità, l'impossibilità di esprimere la propria natura.
Tra le grandi hit della metà degli anni Ottanta, Running Up That Hill di Kate Bush occupa uno spazio del tutto particolare. È senza dubbio una canzone pop, è accattivante, leggera, incalzante, suona anni Ottanta in maniera perfetta, ma è allo stesso tempo qualcosa di più. Il patto con Dio che Kate Bush vorrebbe stringere, quel A Deal with God, che avrebbe dovuto essere il titolo, ma finisce fra parentesi per timore di problemi con i mercati dei paesi più cattolici, come l'Irlanda e l'Italia, è un patto di comprensione reciproca, un patto di empatia. La Bush, in un'intervista dell'85, spiega che la canzone parla della relazione fra un uomo e una donna e della possibilità di scambiarsi i ruoli. Se l'uomo potesse essere la donna e la donna l'uomo, se potessero fare un patto con Dio per cambiare posto, capirebbero cosa vuol dire essere l'altra persona e forse chiarirebbero le incomprensioni. Sai, tutti i piccoli problemi, non ci sarebbero problemi, dice. E di un patto con Dio per aprire la strada all'empatia nell'ondata profonda e cieca dell'AIDS che stava travolgendo a suoni di lutti, paure, ma anche stigma e diffidenze la comunità gay a metà degli anni Ottanta, ce n'era davvero bisogno. C'è così tanto odio per quelli che amiamo? Oh, dimmi che entrambi contiamo. Un saluto da Roberto Soriani e Sara Guabello.